Palla in Tribuna, in collaborazione con...
Ah, che mal di testa. E devo andare allo stadio Tardini di Parma per la partita.
Ma lo sai che proprio di fianco all'entrata dello stadio c'è la farmacia?
Davvero?
Sì, la farmacia Stadio Tardini è in Piazzale Risorgimento 1C. E lì trovi personale esperto in autoanalisi del sangue, tra cui transaminasi ed emoglobina glicata, e anche l'oltrepressorio.
Fantastico, approfitterò per fare una prenotazione CUP.
Telefona allo 0521 28 71 14. Visita il sito www.farmaciatardini.it e la pagina Facebook.
Benissimo, vado alla farmacia Stadio Tardini di Parma e poi alla partita.
Farmacia Stadio Tardini, la tua salute.
La CMC Metano di San Prospero Parma vi aspetta per effettuare revisioni auto, installazione impianti gas, collaudo bombole metano e GPL, installazione ganci traino e riparazioni officina. Vi aspettiamo anche con il distributore metano e GPL, aperto tutti i giorni dalle ore 7 alle ore 21.
Ferrari Dino, dal 1947, pellicce, capi in pelle e abbigliamento in stoffa con guarnizioni in pelo.
Scipioni Sanitari, presente da oltre 30 anni a Parma, è specializzato nella vendita di articoli medicali, sanitari e ortopedici come elettrostimolatori, magnetoterapia, poltrone elettriche, letti elettrici, carrozzine per disabili, deambulatori e nella realizzazione di plantari su misura. Offriamo inoltre un servizio di noleggio, assistenza tecnica e consegna a domicilio. Scipioni Sanitari, sempre accanto a voi e alla vostra salute. A Parma, in via Marchesi 4. Per info 0521 290 630.
Palla in Tribuna, in studio Giuseppe Milano.
Buon pomeriggio, bentrovati, sempre come al solito in diretta qui su Radio Parma per questa settimana, come la definiamo? Lo chiedo a Simonetta Collini al di là del vetro.
Calda.
Caldissima, bollente. E il termine è appropriato per qualunque argomento si tratti in questa ora di sport. Perché? Perché è bollente per il clima atmosferico, è bollente per il Parma, ma è bollente anche per una vicenda che vi racconteremo, che riguarda un'altra squadra di calcio. La citiamo, sì, la Reggiana, perché domani non scende in campo solo il Parma, scende in campo anche la Reggiana contro il Bari. È la finale dei playoff, la Reggia potrebbe andare in Serie B e quindi insomma tema più che mai caldo e che seguite voi da casa. Vi ricordo subito SMS WhatsApp al 333 9200 170. Vi racconterò anche di come sta riprendendo l'attività il CUS Parma, di come fortunatamente Zanardi stia uscendo da questo terribile tunnel dopo l'incidente in provincia di Siena. Oggi per lui una notizia positiva, perché è uscito dall'ospedale ed è in una clinica di riabilitazione, in un centro specialistico, insomma una ottima speranza. Ma poi parleremo insomma di tante notizie come sempre legate allo sport, con il Parma in primo piano. Siete tutti molto preoccupati del momento che stanno vivendo i crociati, 6 sconfitte nelle ultime 7 partite, un ruolino di marcia che ha allertato i dirigenti dei crociati, tutti in discussione, tutti sotto esame, tutti domani obbligati a fare una grande prestazione. Non ci sarà Gagliolo perché infortunato per problemi muscolari, vedremo chi saranno i convocati, vedremo se potrà rientrare Bruno Alves dopo lo stop con la Sampdoria, ma come già ha detto Roberto D'Aversa al termine del match con i blucerchiati, qui il problema non sono gli assenti, qui non è un problema fisico, è un problema mentale. Che problema è quello che ha il Parma? Lo proviamo a chiedere, speriamo abbia la ricetta, che sarebbe la cosa migliore per tutti noi, per i tifosi del Parma, Andrea Schianchi della Gazzetta dello Sport. Buon pomeriggio Andrea.
Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio. Magari avessi
Io ci ho provato.
Se anche ce l'avessi dovrebbe essere applicata, non credo che abbiano in mente di applicare la ricetta di un umile cronista. Quindi.
Ecco, visto che comunque ormai hai 75 anni di campionati di calcio,
sì,
ne hai visti
pochino,
un paio.
Pochino ne ho visti, sì.
Ecco, ma una l'abbiamo già vissuta lo scorso anno, lo riviviamo quest'anno, ma c'è qualche chiave interpretativa? Ti sei domandato come mai che succede?
Sì, me lo sono domandato, mi sono anche dato delle risposte. E mi sono detto che ci sono sicuramente delle questioni a livello tecnico o a livello, diciamo così, mentale, psicologico, eccetera, ma mi sono anche dato la risposta che secondo me è un mancato processo di crescita, non a livello tecnico ma a livello ambientale, diciamo ambientale, vorrei dire societario, insomma. Quando tu riprendi dopo il lockdown, pareggi fuori casa con il Torino in recupero, vinci a Genova contro il Genoa giocando molto bene, ma sai, bisogna sempre tenere conto quando si gioca bene delle squadre che si hanno di fronte. Il Genoa era morto.
Stesso discorso con la Sampdoria del primo tempo, secondo
esatto,
me.
Esatto. Dopodiché vai a vedere quello che è successo dopo e ti devi fare delle domande anziché parlare di Europa League o pensare all'Europa League. Questo è stato l'errore, secondo me l'errore degli errori, che adesso, sono sincero, ma io l'ho detto alla fine del primo tempo con il Bologna, parlando con Radio Bruno, ho detto: ragazzi, questa è una squadra che farà molta, molta fatica a racimolare tre punti, e continuo a ripeterlo, continuo a ripeterlo. Poi io sono un catastrofista e passo per essere un catastrofista, mentre altri sostengono che il Parma abbia una squadra da ottavo, decimo posto. Benissimo, vediamo a che punto arriva del campionato, poi dopo facciamo i conti alla fine, vediamo se io sono catastrofista o se forse capisco un pelino, diciamo così, data l'esperienza, un pelino di più.
Ma insomma, considerando tutto, l'ambiente siamo anche noi tifosi, non dico giornalisti, sì, ma tifosi, ma che cosa ci manca? Cioè, diciamo, raggiungiamo
tutto,
la salvezza e
tutto,
poi spegniamo l'interruttore, non capisco.
Ci manca tutto. Giuseppe.
Ci manca ancora tutto, diciamo così.
Sì, ci manca tutto. E per tutto intendo una mentalità societaria che deve essere trasmessa e alla piazza e alla squadra. Potrei elencare una serie di errori infiniti che sono stati commessi nelle ultime settimane, a cominciare da quello secondo cui, dopo la sconfitta di domenica, la società ha fatto filtrare il malumore. Che cosa deve essere contenta? È proprio il momento in cui non si deve dire una cosa del genere. Allora, tutti noi vogliamo bene al Parma, io credo che vogliano bene al Parma soprattutto ovviamente i dirigenti massimi e responsabili, però le cose bisogna saperle fare. Sono molto duro e molto chiaro. Dopo che tu hai perso una partita come quella che hai perso contro la Sampdoria in casa, dimostrando chiaramente di avere finito la benzina, ok? A livello mentale, a livello fisico, a livello psicologico, non mi interessa, non è il caso e soprattutto non bisogna farlo, ma lo insegnano i manuali di tutto il calcio, far filtrare cose del tipo siamo tutti in discussione. Perché in quel modo lì tu destabilizzi l'ambiente. Oggi, ma questo è legittimo, oggi leggo che i tifosi chiedono, è un calo mentale, ma adesso, ora basta, bisogna reagire. Ecco, è un'altra cosa che ai tifosi andrebbe spiegata, perché loro non hanno colpa, ma non è dicendo ora basta che il dolore finisce, è aiutandoli. Non è dicendo ora basta, e aiutandoli, mi rendo conto che il discorso possa essere un pochino crudo, significa anche dire all'allenatore che magari Cornelius non andava fatto giocare contro il Milan, e mi riferisco quindi allo staff medico, perché se uno come lui che ha problemi muscolari viene da un infortunio muscolare, non dici che è disponibile dopo 7 giorni, ok? Ecco. Significa aiutarli, significa non investire tantissimi soldi su giocatori che hanno grandi problemi fisici, mi riferisco ad esempio a Grassi, o grandi problemi psicologici dimostrati in passato, e mi riferisco a Caramò. E quelli non sono errori che ha fatto Schianchi, che ha fatto Milano, che ha fatto D'Aversa, quelli li hanno fatti altri, ok?
Parole sante di Schianchi, evitiamo di difendere qualcosa che c'è, non nascondiamo la testa nella sabbia, questo ce lo scrive un nostro amico da casa. È vero, non dobbiamo in questo momento più di tanto accanirci contro la squadra, ma che cosa si fa quando si sciolgono sotto il sole le persone, come è successo con la Sampdoria?
Purtroppo bisogna soltanto cercare, diciamo così, incrociare le dita e cercare di aiutarli in tutti i modi, e purtroppo il pubblico non c'è, quindi questo è anche un po' complicato, però aiutarli in tutti i modi per cercare di risolvere la situazione, perché se voi andate a vedere il calendario del Parma, perché poi cioè, molti parlano ma non è che vanno a vedere le robe, allora il Parma c'ha in casa il Napoli, poi mi sembra che vada a Brescia, dico bene?
Certo, sabato.
Sì, poi dopo c'ha in casa l'Atalanta, giusto?
E chiudiamo con...
E poi andiamo a Lecce. Ecco, togli la partita con Lecce, che è l'ultima.
Che forse è già
speriamo
tutto deciso.
Di essere salvi, e speriamo di essere salvi. Ditemi voi quanti punti può fare il Parma. Adesso come adesso, eh? Adesso come adesso, non sto parlando di grandi imprese, ditemi voi. Cioè, adesso come adesso, visto quello che il Parma ha fatto contro la Sampdoria, secondo voi può battere il Napoli? Poi io mi auguro che lo batta. Io mi auguro che lo batta e tifo perché lo batta. Ma il Napoli non lo può battere. L'Atalanta non la può battere. Io mi auguro che lo faccia. Ma per farlo deve fare un'impresa. Siamo d'accordo su questo?
Indubbiamente. E allora ti chiedo, nel momento in cui la società fa circolare, insomma, tutti noi abbiamo detto, siamo tutti sotto esame, l'ho detto anche Roberto D'Aversa, e arriveranno dei risultati negativi, che cosa ci dobbiamo aspettare poi alla fine?
Ci dobbiamo aspettare che speriamo che Lecce faccia meno punti di noi.
Tutto
lo
chiaro.
Lo dico chiaro e tondo. Ci dobbiamo aspettare che Lecce faccia meno punti di noi. Ma secondo voi, scusate se torno, perché sono particolarmente... come posso dire, nervoso sull'argomento, perché purtroppo vedete nel calcio che io frequento per mia sfortuna, nel senso che vuol dire che sono anziano.
E beh, l'ho detto prima l'età, scusami.
Esatto, da giornalista da più di 30 anni, ma secondo voi una squadra che ha difficoltà, si continua a dire che il problema è il sistema calcio, come è stato detto da qualche dirigente prima della partita con il Milan, e si dice che il problema sono stati i rigori che non ci sono stati concessi. In quel modo lì, tu dai solo ed esclusivamente degli alibi ai giocatori.
In un momento che ancora potevi riprendere il cammino, diciamo.
Esatto, ma queste qui sono cose che, voglio dire, sono l'ABC del calcio. Queste sono cose che sono l'ABC del calcio. Non lo dico perché lavoro alla Gazzetta dello Sport, ma sono veramente l'ABC. Cioè, ci arriva anche uno che lavora all'Eco di Forlimpopoli, con tutto rispetto per Forlimpopoli e per l'Eco.
C'è da dire però, allora io ti faccio l'avvocato del diavolo, Andrea. Beh, sai, il Parma ne ha subiti tanti e è esploso, forse è esploso nel momento sbagliato, mi dici tu.
È certo che è esploso nel momento sbagliato. In un momento del genere, se mi voglio lamentare, alzo il telefono e parlo con Gravina, presidente federale, o con il capo degli arbitri, ma sicuramente non lo vado a dire a coram populo alla stampa, sicuramente non faccio una cosa del genere, perché comunque in quel modo lì do degli alibi ai giocatori.
Messaggio chiarissimo, Andrea.
Ma sono tutti errori che, ragazzi, si testimoniano una cosa molto semplice, che noi, ripeto, a livello ambientale siamo rimasti in Serie C. Allora, o si vogliono fare le cose fatte bene, oppure continuiamo a vincere una partita e dire che siamo da Europa League, perderne una, deprimerci e dire che rischiamo la Serie B. Di fatto, meno male, e sottolineo meno male, che il Lecce sta facendo meno punti di noi, e auguriamoci che ne faccia di meno, perché il Parma purtroppo, anche se io spero che domani ne faccia 3 contro il Napoli del mio amico Gattuso, però il Parma ne farà pochi.
Andrea, ti hai parlato di Gattuso, ti faccio sentire una sua dichiarazione, l'ha fatta al termine della vittoria con l'Udinese, descrive così il campionato che stiamo vivendo, quindi ti faccio ampliare il discorso. Sentiamo Gattuso.
Non è calcio, questo è un altro sport, perché giocare ogni tre giorni senza tifosi, è vero che abbiamo giocatori, stiamo girando tanti giocatori, ma questo è un altro sport, perché i giocatori non sono robot, sicuramente anche i risultati che stanno venendo fuori in queste 8-9 partite sono risultati, c'è qualche risultato strano, qualche squadra sta più in forma, questa è una squadra che in questo momento non si può di nulla, perché è una squadra che fa sempre risultato, a tratti è vero non siamo brillantissimi, guarda Bologna in secondo tempo, però penso che dobbiamo essere soddisfatti per quello che stiamo facendo.
Si lamenta Gattuso del campionato nonostante abbia perso solo una volta con l'Atalanta dalla ripresa, ma che campionato descrive Gattuso?
Oh, secondo me descrive giustamente, cioè non è un campionato, il calcio senza tifosi non è calcio, il calcio che gioca ogni tre giorni non può essere calcio, i giocatori non possono essere tutti al massimo della forma, questo è fuori di dubbio, dopodiché però Rino hai ragione, questo non è calcio rispetto al calcio che tutti vorremmo vedere, però quando è ripartito il campionato tutte le squadre erano 0-0, erano tutte sullo stesso nastro e ci sono squadre che hanno fatto più punti e il Parma è terz'ultimo in classifica, il Parma è in Serie B, dalla ripresa del campionato, cosa che siccome noi dovevamo andare in Europa League, dalla ripresa del campionato, lo dice uno che viene appunto considerato una Cassandra, dalla ripresa del campionato il Parma è in Serie B, forse non è ben chiaro alla gente questo, ma o alla dirigenza, ma bisogna che se lo mettano bene in testa. Cioè se il campionato fosse durato soltanto dalla ripresa a oggi, noi siamo retrocessi.
E grazie a Dio dico Andrea che non è stato così. Grazie Andrea Schiacchi, io resterei con te. Facciamo una cosa, ti chiamo a fine trasmissione, facciamo ancora una chiacchierata perché è sempre molto piacevole ascoltarti e con un punto di vista che... Stavo morendo in diretta. Con un punto di vista che ci apre delle prospettive diverse rispetto a quello che molto spesso interpretiamo. Grazie Andrea.
Grazie a voi.
Un po' di musica, assolutamente sì, riflettiamo su queste considerazioni e poi parliamo con un altro ospite. Fra poco torneremo a parlare di Parma, ma dobbiamo doverosamente aprire una finestra sulla vicenda Alex Zanardi. L'abbiamo seguita, l'avete seguita, perché ci sono delle ottime notizie, perché il grande campione paralimpico, ricordate, vittima di un terribile incidente stradale lo scorso 19 giugno, è stato dimesso e trasferito dall'ospedale di Siena. Adesso è in un centro specializzato nel recupero e nella riabilitazione funzionale, ma insomma Alex Zanardi è fuori pericolo, può finalmente riprendere questo cammino. Sulle sue condizioni ha parlato il direttore generale dell'azienda USL senese, il dottor Walter Giovannini. Sentiamo una piccola voce per capire davvero come sta il grande Alex Zanardi.
In questi giorni si è concluso il programma di sede analgesia al quale era sottoposto l'atleta Alex Zanardi, che era ricoverato nell'unità operativa complessa di anestesia e rianimazione del Dipartimento Emergenza Accettazione e Trapianti del nostro ospedale dal scorso ormai 19 giugno. Dopo la sospensione della sedazione, la normalità dei parametri cardio, respiratori e metabolici, la stabilità anche delle condizioni cliniche generali e la stessa stabilità del quadro neurologico hanno consentito il trasferimento del campione in un centro specialistico di recupero e riabilitazione funzionale. Alex Zanardi è stato quindi trasferito in questa giornata in un ospedale specificamente deputato alla neuroriabilitazione di particolari condizioni come quelle di cui ha sofferto l'atleta Zanardi. I nostri professionisti rimangono naturalmente a disposizione di questa straordinaria persona, prima che atleta, a disposizione della sua famiglia per le ulteriori necessità che ci saranno di questo, anche in questo ulteriore percorso riabilitativo, e parliamo di necessità che potranno evidenziarsi di sviluppo clinico, diagnostico, terapeutico, come sempre accade. Ci saremo sempre accanto con lo stesso entusiasmo e, devo dire, competenza che abbiamo dimostrato ormai in questo mese che qui siamo stati accanto. Un grazie va in modo particolare a tutti i nostri professionisti, a un'equipe multidisciplinare, multiprofessionale, che ha portato le migliori competenze accanto ad un malato che si è rivelato davvero in condizioni particolarmente importanti e impegnative già dal primo momento.
Già dal primo momento condizioni impegnative, ma il grande campione è uscito vincente anche da questa prima tappa del suo nuovo giro, il giro con il ritorno nelle migliori condizioni, un primo passaggio che era doveroso parlare anche qui in diretta su Radio Parma a Palla in Tribuna. Torniamo a parlare del Parma, sì, lo facciamo con Marco Bernardini. Buon pomeriggio Marco.
Buon pomeriggio a te Beppe e a tutti i radioascoltatori di Palla in Tribuna.
Che tensione, che tensione.
Eh sì, adesso l'obiettivo diventa chiudere il campionato a testa alta, perlomeno riscattare queste ultime battute d'arresto. Abbiamo ancora quattro impegni, tra l'altro quasi tutti abbastanza complicati, ma il Parma ha il dovere davvero di rialzare la testa, perché ci ricordano poi sempre gli ultimi mesi ed è un peccato, però purtroppo in questo momento il Parma sta attraversando una situazione molto molto delicata che probabilmente nessuno avrebbe pronosticato prima del lockdown.
Ieri per la Gazzetta di Parma, oggi un tuo articolo con il riassunto di quello che ti hanno detto i tifosi. Ieri immagino avrai fatto tante telefonate, tante chiacchierate, molto credo che avrai dovuto censurare, visto le parole che escono solitamente spigolose al vetriolo dai tifosi. Che bilancio hai fatto, al di là di quello che potete ancora leggere ovviamente su Gazzetta di Parma, firma Marco Bernardini?
Ma guarda, la sensazione diffusa, comune tra tutti i tifosi, che sia stato sostanzialmente un calo più mentale e psicologico che non fisico. Una squadra che una volta raggiunto la salvezza ha un po' mollato la presa, poche motivazioni, pochi stimoli, sulla falsa riga più o meno di quanto era accaduto lo scorso anno, anche se poi sappiamo che nella passata stagione la salvezza non fu proprio una formalità, nel senso che prima il Bologna, poi l'Empoli fecero delle ottime rincorse, costringendo sostanzialmente la truppa di D'Aversa a guadagnarsela matematicamente solo nella penultima giornata drammatica, in quella sorta di mezzo spareggio con la Fiorentina. Quest'anno è una situazione un po' più tranquilla, però i risultati sono stati veramente molto negativi. C'è la sensazione appunto che la squadra abbia mollato. Responsabilità dell'allenatore sì, ma non più di tanto, ecco, perché comunque si tira in ballo anche la rosa non all'altezza, la fatica a sostenere l'impegno nei tre giorni, e sappiamo che anche altre ville, come ad esempio la Lazio, hanno avuto un rendimento ben differente da quando è tornato in auge questo mini torneo di Serie A, e poi insomma i cronici tanti infortuni che sicuramente hanno ridotto non di poco le scelte a disposizione del tecnico.
Ma c'è davvero da avere paura, i tifosi hanno paura che insomma possa precipitare la situazione?
Guarda, io penso di no, nel senso che Lecce dovrebbe innanzitutto vincere le prossime tre partite, arrivare al Via del Mare a -2, -3, poi vince lo scontro diretto.
Il Parma deve vincere tutte il Lecce.
Deve vincere tutte, e poi ci sono altre squadre in mezzo, ecco, perché insomma non dobbiamo dare per scontato, non c'è solo Lecce, fortunatamente, tra la zona retrocessione e il Parma, quindi io credo che la salvezza sia stata sostanzialmente messa in cassaforte. Bisognerà magari fare ancora 1 o 2 punticini giusto per togliersi lo sfizio, e l'occasione più ghiotta mi sembra quella di sabato a Brescia, anche se un Napoli magari già distratto dalla Champions, un moto d'orgoglio del Parma potrebbe magari un po' riscombussolare i piani domani, anche se obiettivamente in questo momento, anche per lo stato di forma psicologico, gli azzurri di Gattuso sono nettamente, nettamente favoriti.
Allora, Marco Bernardini è un onnivoro di sport. Se con un dado lanci il dado e sulla faccia appare il nome di una disciplina sportiva, lui parla per mezz'ora. Più che mai quando si parla di uno sport che lui ama in particolare, che è la pallavolo. E tu, insomma, ci puoi raccontare questo che sta succedendo, che è successo a Parma? È stato presentato lo scorso 16 luglio, ma insomma il grande volley torna a Parma, esagero o è così?
Guarda, è proprio così, è nato un progetto della We More Energy Volley Parma, che parteciperà al prossimo campionato di Serie B maschile, con l'obiettivo di tornare in Serie A nel giro di 3 anni, entro la stagione 2022-23. È già stata allestita una squadra molto competitiva che sarà guidata dal confermatissimo tecnico Alberto Rao, e la speranza è quella di quest'anno arrivare ai playoff e giocarsi magari già il salto di categoria, anche se poi chiaramente essendo una squadra nuova, tra virgolette, è un progetto diciamo di natura biennale, quindi ci si prova già quest'anno e altrimenti si tenterà di nuovo l'anno prossimo. Ricordiamo che adesso c'è una Serie B unica maschile a livello già nazionale, e poi c'è Serie A1, Serie A2 e Serie A3. La Serie A3 sarebbe chiaramente un primo passo, dopodiché la speranza è quella che il palasport possa tornare a respirare aria di grande volley. Sappiamo che c'è una tradizione veramente incredibile, un blasone, una storia, dai ferrovieri alla Sant'Ala alla Maxicono, ma è da troppo tempo che questo sport manca a Parma, e quindi la speranza chiaramente di tutti i tifosi, ma anche insomma di tutti gli sportivi, è quella di tornare veramente ai fasti di un tempo. La strada è ancora lunga, perché insomma si è in Serie B, quindi uno step alla volta, l'ambizione c'è, e i requisiti ci sono tutti, speriamo adesso che anche il campo possa dare ragione a questo progetto.
Cerchiamo di non fare pubblicità, ma si deve fare. C'è la WeMore, notoriamente questi, è chiaro, questi progetti nascono se c'è uno sponsor dietro che solidamente dà la possibilità di programmare in futuro.
Assolutamente.
Abbiamo queste certezze?
Sì, assolutamente. Guarda, è proprio la differenza tra il dover disputare un campionato regionale, che per carità fa sempre bene, perché ricordiamo l'Energy Volley è anche un settore giovanile molto florido alle spalle, negli ultimi anni è tornata anche a competere a livello nazionale, poi chiaramente la differenza tra campionato regionale e un campionato nazionale di livello è la presenza magari alle spalle di uno sponsor attivo che possa sostenere, che possa credere in questo progetto, e quindi la sensazione che la base ci sia. Chiaramente poi starà all'allenatore, ai giocatori e a tutto l'ambiente, a tutta la società, a cercare di rendere questo sogno una realtà.
Grazie Marco Bernardini, ce lo racconterai sulle colonne di Gazzetta di Parma. Buon lavoro, ciao.
Grazie a te, buon lavoro.
Pubblicità, siamo in ritardissimo qui in diretta su Radio Parma.
Palla in tribuna.
Palla in tribuna. In studio Giuseppe Milano.
Ciao, un abbraccio enorme a Luca, ex Polleria, designazione arbitrale come al solito, grandissimo, grazie ancora. Arbitrerà il match del Tardini l'arbitro Ghiua, gli assistenti saranno Colarossi, Affatato, quarto uomo Marinelli, al VAR ci sarà Massa. Queste le designazioni arbitrali del match di domani, ricordiamo si gioca alle 19.30, dalle 19.15 saremo in diretta con una nuova puntata di Calcio e Calcio diretta live, chiaramente su 12 TV Parma, ma domani pomeriggio ci risentiamo qui su Radio Parma alle 14 con le ultimissime sul match a pochissimi minuti dall'inizio dell'incontro. Abbiamo parlato delle situazioni societarie, dello staff. Con Marco Bernardini abbiamo cominciato a capire come stanno i tifosi. Sentiamo come stanno ancora i tifosi interpretando il momento del Parma, perché chi meglio di lui dall'osservatorio privilegiato che è la redazione web di Gazzetta di Parma, o meglio gazzettadiparma.it, che riceve ovviamente i tantissimi messaggi dei tifosi anche sulla sua pagina Facebook, come i tifosi stanno interpretando tutto questo. Lo chiediamo a Matteo Scipioni. Ciao Matteo.
Buongiorno a tutti i tuoi radioascoltatori e ciao a te Giuseppe. Sì, arrivano al sito un sacco di critiche, molte critiche. Guarda Giuseppe, parliamoci chiaro, il tifoso ha sempre, insomma, a perdere non fa piacere a nessuno. È un po' esagerare nei commenti, subito da Versa messo sulla graticola, non scherziamo, è un campionato che non doveva riprendere, non lo dico io, lo dice France Football che non assegna neanche il pallone d'oro quest'anno, quindi sono più decisamente più autorevoli di me. Un campionato, chiamiamolo falsato, anche non nel termine negativo non nell'accezione negativa del termine, purtroppo solo poche squadre, purtroppo per noi, poche squadre hanno ripreso con un piede, insomma, con un passo più veloce degli altri. Parliamo dell'Atalanta, parliamo del Milan, del Sassuolo, in parte anche l'Inter. Ci sono squadre come Parma che hanno pagato di più. Diciamo che se gli arbitri avessero fatto il loro dovere, non in malafede, ma comunque nell'interpretazione del regolamento, vedi il rigore concesso alla Juventus ieri sera, avremo qualche punto in più e staremo a parlare d'altro, insomma.
Eh sì, assolutamente sì, questo sì, dobbiamo dirlo, con Inter e Verona decisamente gli arbitri hanno influenzato. Peccato, perché forse, questo lo diceva Andrea Schianchi in apertura di puntata di oggi, questo forse non ha aiutato il Parma, che probabilmente si è giustificato su questo.
Guarda Giuseppe, io penso una cosa. L'anno scorso ci siamo salvati alla penultima giornata con ogni pallone che volava in area del Parma da parte della Fiorentina, ti veniva un infarto.
Sì.
Esatto, ci siamo salvati con un gol, con una palla che è rimbalzata ovunque ed è finita in rete. Quest'anno siamo salvi, la matematica ancora no, ma nel senso abbiamo ripreso questo campionato che, ribadisco, per me non andava ripreso per la qualità, vediamo delle partite insomma non particolarmente belle, però ci hanno deciso di riprenderlo, hanno avuto i loro motivi. E da questo punto di vista quest'anno insomma è una situazione tranquilla, abbiamo consolidato il nostro ruolo di squadra che valorizza i giocatori, abbiamo il nostro spazio in Serie A, ci siamo, ripeto, salvati, o comunque perdiamo con una certa tranquillità, guardiamo le cose positive, dai, non siamo partiti ad Aversa, non è stato all'inizio del campionato, ma quando è arrivato non gli è stato detto vinci lo scudetto in due anni, hai capito? Cioè il suo l'ha fatto e lo fa per me nel migliore dei modi. Che poi ci siano questi cali nel girone di ritorno sono mai vari aspetti, ma in questo caso teniamo conto che si giocano i 2 o 3 giorni, non abbiamo un attaccante di ruolo da tempo, nel senso che tra infortuni e recuperi, insomma, la formazione, gli arbitri non ci hanno aiutato.
Ieri Matteo, con molto cinismo e pragmatismo anche, Luca Ampolini ha detto: noi tutto sommato nell'arco di questa stagione abbiamo fatto un numero di sconfitte che probabilmente tutti noi avremmo sottoscritto a inizio anno, essere in questa posizione. Peccato, lui dice, ahimè, purtroppo si ragiona sempre sul presente, le abbiamo fatte tutte assieme, non va bene, perché questo ovviamente preclude il giudizio sereno della stagione del Parma.
È molto, come dire, siamo arrivati a 3 punti dall'Europa League. Però bisogna sempre vedere quello che vuol dire Europa League e poi soprattutto vedere con chi ti confronti. Ripeto, solo 4 squadre sono ritornate dopo il lockdown a giocare molto bene. Secondo me, guarda, a parte Brescia, non a caso quelle della zona più colpita dal Covid probabilmente hanno avuto, insomma, degli stimoli in più dal punto di vista mentale.
Certo.
Non lo so, è un'analisi così buttata lì, però da un certo punto di vista criticare subito l'allenatore, sempre la solita litania di cose, non dico pesanti, ma comunque non da tifoso, che io per dire, io lo ammetto, l'unica partita che mi sono decisamente incavolato è stata quella con la Roma, ma perché anche lì, a parte l'arbitro, hai la possibilità di a Roma abbiamo sempre preso delle bastonate, una volta tanto mettere in, diciamo, in archivio, mettere a referto una partita positiva a Roma non fa male, ecco. Poi nel modo in cui è avvenuta anche quella, un po' da arrabbiarsi.
30 secondi, Matteo, 30 secondi, poi dobbiamo andare con la musica. Quanto ti manca non passare quella, quei 90 pazzesco, minuti in curva,
non me lo chiedo,
in curva tra gli amici?
Te la faccio io una domanda, pazzesco, non, davvero pazzesco. Mi manca l'urlo gol, proprio in gola, mi manca in modo pazzesco. Urlare gol, non a casa mia, perché ovviamente i miei vicini se ne accorgono dall'andamento della partita. Però sì, mi manca tantissimo. Ti faccio una domanda: domani per la partita che c'è nella città vicina alla nostra, per chi tifi?
Ah beh, oh, ascoltami, sono barese di generazioni, voglio dire, quindi io sono più che giustificato. Ne parliamo fra poco. Grazie Matteo, che imbeccata fantastica, sembra un copione organizzato. Fra poco ne parleremo, perché è la partita delle partite. Domani c'è qualcuno, grazie a Matteo Scipioni della redazione web di Gazzetta di Parma, c'è qualcuno addirittura che ci ha scritto che domani non segue il Parma perché c'è da tifare contro la Reggiana. Ne parliamo dopo un po', ma adesso musica. We took a vow in summertime, now we find ourselves in late December. I believe that New Year's Eve will be the perfect time for their great surrender, but they don't remember. Anger wants a voice, voices won't sing. Sinners harmonize till they can't hear anything. Thought that I was free from all that questioning, but every time a problem ends, another one begins. And the stone walls of harmony all bear witness. Anybody with a word in mind can never forgive the sight of wicked snakes inside a place you thought was dignified. I don't wanna live like this, but I don't wanna die. Like a young pretender's. Beneath these velvet gloves I hide the shameful crooked ends of a moneylender, cause I still remember. Anger wants a voice, voices wanna sing. Sinners harmonize till they can't hear anything. Thought that I was free from all that questioning, but every time a problem ends, another one begins. And the stone walls of harmony all bear witness. Anybody with a word in mind can never forgive the sight of wicked snakes inside a place you thought was dignified. I don't wanna live like this, but I don't wanna die. Allora, io sono contro Simonetta Collini. Questa è una delle canzoni che mi piacciono di più e me le taglia. Ma siamo in ritardo, ha ragione Simonetta, sempre in diretta su Radio Parma. Vi ricordo, replica ore 19, ma potete risentire anche questa canzone sul podcast di Radio Parma. Ahimè, è tagliato nello stesso punto, pazienza. Ma sicuramente sulla programmazione di Radio Parma tornerà. Adesso vi facciamo sentire la storia. Ne hanno parlato ieri a Basport, la storia incredibile di nonno Arrigo, 93 anni, era in una casa protetta per anziani che nel bresciano è stata maggiormente colpita dal Covid, una trentina di vittime. Lui è guarito e il sogno commovente per questa guarigione quasi miracolosa. Lui, bresciano, è tifoso del Parma. Vorrebbe tanto vedere la formazione crociata prima della fine del torneo. Chissà se sarà possibile un premio. Ieri in questo servizio è stata raccontata la vicenda di Nonno Arrigo.
Prima di morire vorrei vedere dal vivo una partita del Parma. È il sogno di Arrigo Dall'Asta, 93 anni da compiere il prossimo 11 agosto, bresciano che ha contratto e sconfitto il Covid e che si trova nella casa di riposo di Verrolla Nuova, nella Bassa Bresciana, dove sono stati registrati più di 30 decessi. Ci ha confidato con le lacrime agli occhi di poter vedere la squadra per la quale ha sempre fatto il tifo, raccontano i figli Paolo e Oliviero. Anni fa davanti alla televisione aveva avuto un infarto dopo aver assistito ad una sconfitta del Parma, ricorda la figlia. Il 25 luglio è in programma a Rigamonti di Brescia la sfida tra la squadra di Lopez e il Parma e potrebbe essere l'occasione giusta. Non so se sarà possibile coronare il sogno di un uomo di 93 anni che ancora oggi si emoziona guardando la sua squadra del cuore, ma ci proveremo, dicono i figli.
Palla in tribuna.
Palla in tribuna. In studio Giuseppe Milano.
Siamo in chiusura, velocissimi, ve l'ho promesso, dobbiamo parlare dei cugini. Domani sera c'è Reggiana-Bari. Che partita è? La finale dei playoff. Chi vince domani al Mapei Stadium va in Serie B. Un sogno che la Reggiana accova da tanto tempo. Sono in fibrillazione totale, hanno già festeggiato e i tifosi del Parma sono lì. Tutti si sono fatti la tessera del Parma Club Bari o Bari Club Parma, come volete. Insomma, è una partita che si giocherà quasi in contemporanea con quella della Tardini. Ci spiega che cosa succede nel servizio Alberto Rugolotto, poi andremo a Reggio Emilia.
C'è un campionato parallelo tutto da seguire per molti tifosi crociati ed è quello della Reggiana, un campionato da decifrare sfogliando l'album dei ricordi, ritrovandosi a sostenere vecchi idoli rimasti nel cuore e nella storia. Dopo 5 semifinali perse di fila, i cugini rivali sono riusciti finalmente ad approdare alla finalissima playoff di Serie C. Venerdì sera, dopo essere stati scortati allo stadio da circa 600 tifosi, hanno superato il Novara, trascinati dal portiere Venturi e dal ventenne Carbo. E mercoledì sera, proprio al Mapei Stadium, affronteranno il Bari in una gara secca per conquistare quella Serie B attesa da 21 anni. Bari dunque, ecco l'album dei ricordi tra i galletti che tenteranno di fermare la Reggia Audace. Per la gioia di tanti tifosi crociati ci saranno giocatori che col Parma hanno scritto la storia del calcio italiano: Pierluigi Frattali in porta, Valerio Di Cesare in difesa, Manuel Scavone al centrocampo. Scesi in C per tentare di rivivere l'incredibile risalita crociata, sono e saranno tra i punti fermi del tecnico Vivarini. E allora ecco il pensiero ricorrente, un nuovo gol di Scavone in una finale playoff dopo quello nel giugno 2017 contro l'Alessandria. Erano in campo tutti e tre, Scavone, Di Cesare e Frattali, dopo le parate nei rigori quest'ultimo col Pordenone. Ora affollano le pagine social degli appassionati crociati quasi come amuleti in vista di una finalissima, ovviamente seguita con interesse dal popolo gialloblu.
E ci sarà qualcuno davvero, ve lo prometto, ci ha scritto a SMS WhatsApp 333 920 170, ci ha scritto: domani del Parma vedo solo il primo tempo, poi giro e guardo Reggiana Bari. Allora, com'è il clima oltrenza? Lo chiediamo a Vanni Zagnoli. Ciao Vanni, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio. Beh, insomma, c'è una straordinaria attesa. Vengo dalla vigilia di Massimiliano Alvini. Pensa che ho chiesto dopo la conferenza chi farà il discorso motivazionale, citando Alessandro Lucarelli, che insomma è passato alla storia per quel bellissimo discorso nei giorni del passaggio dalla Serie C alla Serie B. Lui dice di no, perché proprio è tanto il mister a tenere le fila anche psicologiche del gruppo. E poi Doriano Tosi, parmense di Sorbolo Levante, sta inseguendo la ottava promozione della carriera. A livello nazionale credo sia un record, tanto più che i campionati vinti sono stati 10, uno con il Brescello che poi non è valso il salto in C2 ai tempi dello spareggio perso con l'Aosta. E per il resto, sai, ci saranno anche migliaia di tifosi in arrivo dalla Puglia, e c'è stata una riunione stamattina in prefettura, c'è grandissima fibrillazione a prescindere. La mia ultima domanda a Giuseppe è stata sui rigori, perché ci sono delle chance che finisca così e il tecnico Granata dice li vinciamo, insomma vinceremo ai rigori, ci stiamo allenando anche su questo. E proprio lui invece in conferenza ha citato tante delle grandissime realtà di vertice dello sport, del calcio della nostra zona, quindi Modena, quindi Sassuolo. Onestamente non ricordo se abbia detto anche il Parma, ma non lo escludo.
Beh, ci può stare che non l'abbia detto. Allora, è incredibile come il cammino della Reggiana, durante il periodo del lockdown, quando si cominciavano a stilare le classifiche perché si temeva di non poter ripartire, c'era stata la doccia fredda della Reggiana che era stata esclusa per meriti, era stato preferito, correggimi se sbaglio, il Carpi. Poi questa galoppata, quest'anno ci credono davvero.
Anche perché sai, non c'è il pubblico, però un pizzichino il fattore in campo incide comunque, il discorso delle luci, l'abitudine a giocare in quel grande stadio che per la Serie C il Mapei è inconsueto, e poi ci sono grandissime motivazioni, cosa che Alvini fino al 2012 vendeva suole delle scarpe assieme al fratello, storia straordinaria. Stamattina gli ho chiesto del parallelo con Sarri, ieri sera Sky l'ha evidenziato, no? Sarri fino al 2000 lavorava in banca, adesso sta per vincere il primo scudetto. Sarri aveva lasciato perché per noia, invece Alvini proprio parla sempre di gioia, di questa felicità. Altro particolare, un anno e mezzo fa rischiò di morire, nel senso che ebbe un malore a Terni, allenava l'Albino Leffe, e poi lo ricoverarono e durante il ricovero si accorsero di un grave problema cardiaco. Insomma, è come un uomo vissuto 2-3 volte sul piano professionale e anche umano.
Qui a Parma ovviamente tutti pensano a Frattali, pensano a Di Cesare, pensano a Schiavone, lo sanno lì a Reggio Emilia che da San Prospero in poi tutti tifano Bari.
Penso proprio di sì, penso proprio di sì. E guarda, la sera di Reggiana Novara ero lì e proprio all'uscita, dopo aver scritto il pezzo sulla Serie B con qualche riga di C, proprio io ripensavo alle promozioni che ho vissuto del Modena, alle tre di fila del Parma, insomma, e poi a tutte quelle della zona. Ricordo persino un Carpi Monza, vinse il Monza 24 anni fa con Gigi Radice in panchina, fu quella l'ultima promozione, uno degli ultimi squilli dell'allenatore che non c'è più, insomma, qua c'è tanta gente che comunque vive con grande passione lo sport. Alvini parla sempre di una bandiera granata che vede arrivando a casa, insomma, credo peraltro non sia mai stato dalle parti di Parma. Per la verità, Vivarini è stato un vice di Sarri e anche per questo si conoscono.
Staremo a vedere quello che succederà. Vanni, domani sei con noi per Calcio e Calcio Diretta Live, so che sarai nei pressi dello stadio per seguire un po' la situazione, per scrivere e ci fare qualche collegamento con noi via Skype.
Molto molto volentieri, beh, per me è un sogno, insomma.
No.
Tra l'altro,
attenzione, perché probabilmente, lo ripeto, molti tifosi domani guarderanno il primo tempo di Parma-Napoli e poi cercheranno di avere notizie su Reggiana-Bari. Domani il big match è quello, anche qui a Parma.
Ma credi che qualcuno venga qui da Oltrenza, magari a festeggiare?
A guffare.
No.
Staremo a vedere, tieni presente che la comunità barese a Parma di studenti è molto nutrita, chissà, potrebbero esserci, staremo a vedere quello che succederà. succederà. Siamo in chiusura, Vanni. Grazie mille di essere stato con noi. Ci risentiamo domani su 12 TV Parma per Calcio e Calcio diretta live, perché seguiremo chiaramente con il racconto e il commento con Carlo Chiesa, Antonio Cervi, la sfida con Luca Ferrari, con Francesca Mercadanti, la sfida del Tardini a partire dalle 19.15, ma saranno molto interessanti le incursioni in terra reggiana con Vanni Zagnoli. Grazie Vanni.
Grazie, beh, ricordo poi Antonio Cervi che è originario di Reggio pure.
Diciamolo piano, perché lui ti fa Parma nel cuore. Staremo a vedere se ci dirà qualcosa anche lui. Grazie Vanni Zagnoli di essere stato con noi. Ci sentiamo chiaramente domani, anzi probabilmente lo sentiremo anche domani in radio, perché potrebbe essere interessante capire gli ultimi minuti prima del fischio d'inizio di Reggiana Bari, forza Bari dico io, e forza Parma domani contro il Napoli. Grazie a Simonetta Collini, abbiamo sforato ma le notizie erano tantissime. Torniamo domani alle ore 14 qui su Radio Parma, lo ricordo ancora una volta, 19.15 domani su 12 TV Parma, Calcio e Calcio diretta live. Ciao!
Palla in tribuna.